Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. In Italia è scontro sui migranti, il ministro Piantedosi rivendica la sospensione di Schengen con la Spagna e l'opposizione dice che è la conferma dell'uso propagandistico della crisi di Ceuta. Madrid intanto rafforza il monitoraggio ai confini e a Ceuta le ONG denunciano una situazione umanitaria difficile, soprattutto per i minori. Intanto in Cisgiordania l'esercito israeliano è arrivato nel villaggio di Kusla. Formalmente l'intento è difendere i civili, ma gli abitanti palestinesi oggi hanno detto di essere stati cacciati dalle loro case. Respinta la richiesta per i domiciliari, la Vitola resta in carcere. Dall'interrogatorio emergono nuovi dettagli, ma non sarebbe ancora chiaro il vero movente dell'attentato a Ranucci. Il giornalista potrebbe essere sentito dalla procura, mentre la RAI prepara il processo interno al conduttore di Report. Queste altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Sono oltre 3.000 i viaggiatori provenienti dall'Italia che sono stati controllati all'arrivo in Spagna dopo il blocco di Schengen attuato dal governo di Sanchez per ritorsione all'analoga decisione italiana ancora in vigore. Tra Madrid e Roma la tensione resta alta. Solo ieri l'accusa del ministro degli esteri spagnolo a Meloni di aver utilizzato la crisi di Ceuta a fini elettorali. In Parlamento il ministro dell'Interno Piantedosi ha rivendicato la scelta, confermando che verrà mantenuta fino a che non ci sarà la certezza che non ci siano più rischi. La data prevista al momento per la revoca del blocco è Ferragosto. Piantedosi ha parlato davanti al Comitato parlamentare su Schengen, di cui fa parte la deputata del PD Rachele Scarpa.
Il ministro ha certamente rivendicato, ma non ha fornito i dettagli tecnici minimi che servivano per giustificare un'operazione che, ricordo, dovrebbe essere extrema ratio secondo il diritto dell'Unione Europea. La sospensione di Schengen, tra virgolette, poi perché si tratta del ripristino dei controlli alle frontiere interne, è una misura che dovrebbe derivare da eccezionali sospetti di problemi per la sicurezza interna dello Stato, minacce gravi e attuali è la definizione giusta. Non è riuscito a giustificare. I numeri che ci ha dato il ministro sono che ci sono state 21 persone che sono state respinte al seguito dei controlli attivati con la Spagna, che 6 di queste erano marocchine, e a quel punto io gli ho fatto la domanda precisa e gli ho chiesto: ma di queste avevamo notizia che di qualcuno che venisse effettivamente da Ceuta e che avesse fatto, insomma, quel viaggio della speranza nei giorni della crisi di cui stiamo parlando? La risposta è stata che non si può sapere perché a Ceuta non sono state fatte procedure di identificazione, che a mio modesto parere è un modo elegante per dire no, nessuna di queste veniva da Ceuta.
Intanto sia il governo spagnolo e sia l'Unione Europea confermano che sono state rafforzate le misure di monitoraggio e che al momento non sembra esserci l'imminenza di un nuovo arrivo di massa di persone dal Marocco come avvenuto a fine luglio. La situazione umanitaria nella città di Ceuta resta difficile. Sentiamo il racconto di Alessia Borsa, volontaria dell'ONG ASCS, che si trova a Ceuta.
Nei primi giorni l'esercito e la polizia organizzavano dei rimpatri poco volontari, poi questa cosa è terminata, la gran parte dell'esercito e della guardia civile che erano stati dispiegati sono rientrati, sono rimaste però direi migliaia di persone, sono, lo chiamerei, in un limbo, nel senso che non sono ancora tornate in Marocco, se mai ci torneranno, e non sono neanche state assorbite da alcun sistema di accoglienza. Per i minori qualcosa si sta muovendo, specialmente per le ragazze. Noi ad esempio stavamo ospitando 10 ragazze minori qui in casa e qualche giorno fa sono state portate in un centro per minori, però mancano strutture, mancano risorse, non c'è la capienza per assorbire questo numero di persone, quindi di fatto le persone dormono per strada, chi ha del denaro compra da bere e da mangiare per strada, ci si lava in spiaggia o in strutture come la nostra che offrono un servizio di doccia, però di fatto la gente vive per strada.
Anche i minori quindi ancora?
Sì, ancora dei minori, noi stiamo accogliendo tantissimi minori, tutti i giorni ne arrivano di nuovo. non ci sono spazi a sufficienza. C'è un po' questo clima di paura, di terrore di essere trovati e riportati in Marocco.
E a conferma della linea dura del governo italiano, l'ennesimo caso di una ONG costretta a portare i migranti salvati in mare a centinaia di chilometri di distanza. In queste ore sta navigando da Lampedusa a Ravenna, porto assegnato, la Humanity One, nave dell'ONG tedesca SOS Humanity. La portavoce per l'Italia è Flor Murard.
L'equipaggio della nostra nave, la Humanity One, ha soccorso 65 persone da un gommone che era già alla deriva, sovraffollato, come al solito non idoneo alla navigazione. Le persone non avevano alcun equipaggiamento di salvataggio. Ci sono ora a bordo 73 persone, perché abbiamo effettuato un secondo soccorso, tra cui vari minori non accompagnate e donne, tra cui una donna incinta. Sono persone che avevano già viaggiato 3 giorni a mare, sono state assegnate dalle autorità italiane il porto lontanissimo di Ravenna, sono esposte a un caldo estremo, andrebbero sbarcate il porto più vicino possibile.
E l'esercito israeliano è entrato per la seconda volta nel villaggio di Kusra, vicino a Nablus, in Cisgiordania, per rimuovere i blocchi dei coloni che da giorni assediano le case di alcune famiglie palestinesi. Per riuscirci, i militari avrebbero preso il controllo di alcune case di abitanti palestinesi e alcuni di loro non sarebbero ancora riusciti a rientrare nelle proprie abitazioni. L'esercito israeliano ha negato di aver occupato le case, anche se la popolazione sostiene il contrario, come racconta questo abitante di Kusra.
This morning the occupation army forces.
Questa mattina l'esercito occupante, l'esercito israeliano, è arrivato a Kusra. Erano in molti, avevano già comunicato all'autorità nazionale palestinese e ai media che avrebbero rimosso i blocchi dei coloni. La prima cosa che hanno fatto è stato evacuare però 5 famiglie dal centro di Kusra, ufficialmente per motivi di sicurezza. Poi si sono spostati nella zona dove i coloni stavano assediando 3 case di famiglie palestinesi con diversi bambini. Anche in questo caso hanno ordinato alle famiglie di lasciare subito le loro case, le loro abitazioni, altrimenti sarebbero entrati con la forza, dicendo sempre che ne avevano bisogno per la loro operazione di sicurezza. E alla fine sono entrati in 2 delle 3 abitazioni. E hanno spostato le famiglie in una piccola casa. I coloni però sono rimasti sostanzialmente lì, sempre intorno alle stesse case. Noi abbiamo cercato di raccogliere del cibo, di farlo arrivare a queste famiglie, ma al momento, tardo pomeriggio, non abbiamo ancora potuto mandarglielo. Finora l'assedio non è stato ancora rimosso. I coloni continuano, in sostanza, a bloccare e quindi ad attaccare le case dei palestinesi.
Se gli Stati Uniti ci vendessero il 10% dei loro Patriot, potremmo intercettare tutti i missili balistici russi, lo ha detto Zelensky, sottolineando per l'ennesima volta la carenza di sistemi di difesa di Kiev. A luglio gli ucraini hanno intercettato solo 30 dei 195 missili lanciati da Mosca, e infatti è stato il mese col più alto numero di vittime civili dall'inizio della guerra. Secondo le stime ONU, 437 morti e 2.610 feriti. La guerra tra Mosca e Kiev, intanto, sta tornando a coinvolgere in maniera importante il Mar Nero. Sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
Il Mar Nero torna al centro dello scontro tra Russia e Ucraina, ma stavolta in ballo ci sono anche gli interessi degli Stati Uniti. Per anni Kiev ha annunciato la propria supremazia nel bacino est europeo, contando prima sui missili Neptune e poi sui droni marini, che hanno costretto le navi russe ad allontanarsi dalle coste e i porti più importanti, come quello di Sebastopoli o Novorossiysk, a dotarsi di difese nuove, non sempre efficaci. Ora però Mosca è tornata a bombardare pesantemente non solo Odessa e Mykolaiv, i 2 porti ucraini più importanti sul Mar Nero, ma anche le navi Rada, i cargo e le portarinfuse. Il risultato è stato un nuovo blocco della navigazione, con le compagnie assicurative navali che hanno smesso di coprire questa tratta e l'Unione Europea e gli Stati Uniti di nuovo preoccupati per la stabilità dei mercati agricoli. Ma ciò che più di tutto ha preoccupato Washington è il porto russo di Novorossiysk, uno scalo altamente strategico per la presenza del terminal dell'Olio oleodotto del Caspio, da cui transitano quantità enormi di greggio proveniente anche dal Kazakistan. Il Financial Times sostiene che il vicepresidente USA J.D. Vance avrebbe chiesto a Zelensky di non attaccarlo per evitare di destabilizzare ulteriormente i mercati petroliferi già provati dalla guerra con l'Iran. Ma per Kiev si tratta dell'ultima grande roccaforte della flotta russa nel Mar Nero, come l'ha definita Zelensky nel suo trionfale messaggio dopo il raid ucraino della scorsa notte. Oggi Kiev ha offerto una tregua alla controparte sugli obiettivi civili nel Mar Nero, ma data l'enorme importanza economica per l'export di cereali per l'Ucraina, è improbabile che Mosca lasci via libera a uno dei principali settori dell'export nemico.
Una vera e propria invasione della Groenlandia l'ha fatta la Greenland Energy, una società petrolifera vicina a Donald Trump. Per adesso le autorità di Nuuk sono riuscite però a fermarla. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
Le autorità della Groenlandia sono riuscite a imporre un rinvio alla società petrolifera americana che voleva iniziare le trivellazioni sull'isola senza avere alcuna autorizzazione. Lo stop è temporaneo, ma è una prima risposta alla vera e propria invasione della Greenland Energy, l'azienda che a luglio aveva portato a terra le attrezzature per iniziare a perforare dopo il 15 di agosto. Come se fosse già un territorio degli Stati Uniti, l'inviato speciale per la Groenlandia di Trump, Jeff Landry, il governatore della Louisiana, aveva detto che il petrolio dell'isola avrebbe potuto rendere meno grave la crisi scoppiata dopo l'inizio della guerra in Iran e che entro 10 mesi gli USA avrebbero potuto estrarre quei milioni di barili di greggio. Le mire di Donald Trump sono chiare da prima dell'inizio del suo secondo mandato. Dopo aver minacciato l'anno scorso l'invasione militare, minaccia che ha rischiato di provocare uno scontro con gli alleati della NATO ed europei, il presidente USA ha deciso di adottare una strategia meno d'impatto ma non meno determinata. Entro la fine del mio mandato la Groenlandia sarà degli Stati Uniti, ha ripetuto solo pochi giorni fa. Oltre all'invasione della Greenland Energy, alcuni dei cui membri del CDA sono finanziatori di Trump, il tycoon nei mesi scorsi ha dato il via a una campagna capillare di comunicazione per convincere gli abitanti a farsi annettere dagli Stati Uniti e ha spedito il figlio e diversi uomini d'affari, suoi amici, a blandire le autorità di Nuuk con progetti economici. Ma il vero passepartout sono le basi militari. Gli USA ne hanno una sull'isola con poche centinaia di soldati. In virtù di un trattato degli anni 50 hanno chiesto di aprirne altre 3, molto più grandi, significa migliaia di militari, un'invasione di fatto. Su questo trattano da mesi anche con i danesi, che ovviamente sono contrari.
Walter Lavitola resta in carcere. Il GIP ha detto no alla richiesta del suo avvocato di portarlo agli arresti domiciliari. Dal suo interrogatorio di ieri emergono alcuni particolari. Il faccendiere, che ha affermato di essere il mandante dell'attentato a Ranucci, ha aggiunto che la sua idea era di fare sparare contro la villetta del giornalista e non di mettergli l'ordigno davanti a casa. Non è chiaro perché poi il suo uomo di fiducia abbia scelto questa seconda strada. Intanto gli inquirenti stanno cominciando ad analizzare i telefoni e il PC di Lavitola. Ambienti della Procura di Roma non escludono che Ranucci possa essere sentito dopo l'analisi delle chat con Lavitola, come persona informata sui fatti. E l'aeroporto di Catania resterà chiuso fino a domattina alle 8. Lo stop ai voli in partenza è stato prorogato ancora a causa dell'attività eruttiva dell'Etna che blocca lo scalo ormai da giorni. Oggi circa 300 persone sono state trasferite negli aeroporti siciliani di Comiso, Palermo e Trapani, ma anche in quello calabrese di Lamezia Terme. E siamo in chiusura, 2 record del mondo in meno di 24 ore, così Sara Curtis vince l'oro agli europei di nuoto di Parigi nei 50 d'orso con un tempo di 26:56, stabilendo un risultato che batte il suo stesso record di ieri sera nelle semifinali. Un risultato che si raggiunge con la tecnica, ma anche con l'appoggio della famiglia e con un approccio positivo allo sport, come racconta Walter Bolognani, ex allenatore delle nazionali giovanili di nuoto, che ha allenato Sara Curtis.
Ha sempre dimostrato soprattutto una grande positività, sempre un sorriso, sempre una tranquillità, una serenità che era stupefacente e questo ha giocato molto a suo favore. Da lì si capisce che c'è un grande equilibrio familiare, un grande equilibrio nel suo ambiente, in quello in cui è cresciuta e soprattutto una determinazione fatta non di mugugni o di voglia di primeggiare a tutti i costi, ma una determinazione con se stessa di porsi sempre un limite più in alto e di arrivare dove lei immaginava neanche. Pensando a lei, io vedo una ragazza che sorride, una ragazza che mi parla di una pietanza che si chiama Fufu, che viene dalla Nigeria. Mi disse un giorno che sua madre me l'avrebbe preparata. C'era un grande supporto dietro di lei e soprattutto non c'era la pressione, quella che molte volte succede a tanti atleti di buona caratura o ottima caratura giovani, che poi si perdono. La cosa più bella è stata vedere la mamma che ballava sulle tribune. Lo faceva senza uno sfoggio di orgoglio, un rigurgito di chissà che cosa.
Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.